felice.
33.
Poi si dice sii felice come una Pasqua, no? Sì, è un modo di dire questa cosa.
Certo.
Felice come una Pasqua. Perché la Pasqua è felice? Buongiorno Cristian Bernasconi.
Buongiorno, ciao Rosy, buongiorno a tutti. Beh, non so esattamente perché è felice, dipende un po' probabilmente dai punti. Si augura una felice Pasqua, poi secondo le tradizioni non è proprio, almeno se guardiamo anche cosa si festeggia, cioè all'inizio, dopo c'è la rinascita, la risurrezione.
La Pasqua è la rinascita, e quindi è questo il messaggio.
Si va verso il messaggio positivo, quello sicuramente.
Sì, è una rinascita.
Sì.
Dici, ecco, adesso che me l'ero schivata finalmente mi sono tolto di scena, mi tocca pure rinascita. Pensa un po'.
No, una Pasqua felice, speriamo che sia felice anche questo periodo, il tempo che torni un po' a splendere, almeno un filino di sole ogni tanto, così ci riscaldiamo e torna la gioia, il buon umore e l'energia del mattino quando ci si deve alzare dal letto, no?
Ma noi per questo abbiamo preso te, per regalare i raggi di sole.
Aiuto.
Adesso stiamo scagliando in giro per l'etere.
Aiuto.
Sì, Cristian, allora oggi abbiamo scelto di parlare della Pasqua, ma proprio con una visione più ampia e quindi, come al solito, con dei riferimenti tra la geografia, tra la scienza, tra la biologia. Andremo anche sulla famosa isola di Pasqua, anche detta nota come isola di Rapanui,
sì,
che era diventata protagonistissima negli anni 90 quando Kevin Costner ne aveva fatto un film magnifico, l'isola di Pasqua, che ci ha fatto sognare sui fenomeni più magici e misteriosi, questi monoliti che ti danno il benvenuto o che comunque tengono lontano qualcuno dalle acque verso l'isola, su cui si è tanto discusso, si è parlato di mistero.
Sì, si è parlato di mistero, ci sono alcune nuove ricerche che stanno indagando, ad esempio, l'alfabeto o i segni, questi glifi che sono presenti sull'isola. Sono state trovate delle tavolette di legno con queste incisioni e una ricerca in corso attualmente sta cercando di capire questa, che potrebbe essere una, diciamo, una scrittura antica esistente ancora prima dell'arrivo dei coloni sull'isola. Quindi ci sono alcune curiosità, alcune nuove curiosità riguardanti l'isola di Pasqua, che è tuttora oggetto di studio e fonte anche di segreti ancora al giorno d'oggi.
Allora, benvenuti in questa puntata magica. la magia di Elton John con Randy Carlyle. Invece io prima ho detto l'appuntamento con il Natale e invece siamo a Pasqua. Una volta il povero nostro antico prevosto a Biasca al giorno di Natale disse e a tutti buona Pasqua, e ci fu un momento di silenzio, però con grande solidarietà si disse grazie altrettanto. Vabbè, era già proiettato in avanti.
Certo, ma secondo me possiamo spiegare questo piccolo lapsus, perché cioè, è stata scoperta, lo spieghiamo scientificamente, ti va bene?
Grazie.
No, perché sappiamo che Natale si parla mai della cometa, fa parte della tradizione questo simbolo, questo evento celeste, ed ecco che è anche stata scoperta di recente, alla fine di marzo, una cometa che sarà visibile nei prossimi giorni con binocolo, telescopio, secondo alcuni dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo, già battezzata la cometa di Pasqua. Quindi secondo me hai letto la notizia da qualche parte e hai voluto, cioè probabilmente c'è stato una confusione da questo punto di vista. Non è la stessa cometa, questa è stata battezzata, un nome tecnico, C2025F2. Per chi è appassionato, sicuramente gli appassionati già sapranno qualcosa su questa cometa.
Swan,
quando è visibile? La mattina, presto, oppure anche durante la sera, tardi o le ore notturne, in questo periodo e fino agli inizi del mese di maggio.
Ti dicono che il massimo splendore sarà proprio il 1° maggio. E lei che incontra le Pleiadi, ma non è romantico tutta questa visione?
Certo, però dobbiamo capire se il cielo...
Non è che ce la devi buffare.
Non volevo smontarla così.
Che già la luna di sangue, quando si vedeva un piffero di niente, dice, ma dai, mai una gioia abbiamo.
Leggevo perché chiaramente possiamo vederla adesso una volta sola nella vita, perché sappiamo che alcune comete tornano dopo alcune 50, 70 anni, e c'è la possibilità di vederle due volte nella vita. Questa si parla di 1,4 milioni di anni per la prossima volta.
Vabbè, se quindi, uno rimane nella terza dimensione, si reincarna, rivedrà la cometa di Pasqua.
Secondo me neanche con gli sviluppi sull'eterna giovinezza di cui parleremo tra poco, legati all'isola di Pasqua, arriveremo a 1,4 milioni di anni. No, non vorrei gufarla.
No.
Ma mi sembra realistica questa
vai e torni,
mia
previsione. Chi lo sa, ci rincontreremo.
Sarà meglio Cardi che mai, versione 2.0.
Esatto. Vabbè, è una meraviglia questa.
Comunque sì, la cometa, per chi vuole, può trovare tutta una serie di informazioni per capire in che direzione guardare e soprattutto a che ora osservare il cielo incrociando le dita.
Ma senti Cristian, tu lavori su più fronti, quindi sul web, ogni tanto poi preparate degli articoli legati a dei temi che affrontiamo alla radio, e poi tu hai un programma che è Il Giardino di Albert, e possiamo fare dei piccoli agganci, anche perché c'è appena stato l'anniversario dell'affondamento del Titanic nel 1914, 14 di aprile collisione, il 15 la fine definitiva e l'inizio di un mito. Dicevamo lunedì che si può ancora andare a visitarlo, ci sono delle spedizioni a dei costi allucinanti fuori dal Canada, e per andare giù con dei sommergibili fino a oltre 8000 metri per andare a visitare questo relitto così affascinante per tutto quello che c'era attorno come discorso salpato da Southampton. E ne avete parlato?
Sì, ne abbiamo parlato sabato, nella puntata di sabato scorso abbiamo presentato un documentario che ci racconta il cantiere dell'epoca, come è stato costruito, perché già da vedere è qualcosa di impressionante se pensiamo che siamo un secolo fa. Tutto quello che è stato messo in campo per costruire non una barca, perché mai tutti conoscono il Titanic, ma sono tre le barche costruite, c'erano altre due gemelle
della White Star,
esatto, costruite insieme a questa famosissima imbarcazione. E anche lì ci sono sviluppi costanti, non a caso abbiamo pubblicato sul web della RSI un articolo di approfondimento proprio su questa nave, perché ci sono delle immagini tridimensionali nuove che sono state presentate di recente, si possono guardare e vedere in questo articolo, era passato anche al telegiornale, ma soprattutto si parla anche di una nuova spedizione possibile, cioè chi sta immaginando di costruire la fotocopia reale del Titanic, già battezzato Titanic 2, che dovrebbe salpare, se tutto va secondo i piani, dovrebbe salpare a giugno del 2027. Ora non si sa bene se questa idea potrà veramente essere concretizzata o meno, ci sono ancora dei punti in sospeso, però ecco che è sempre un tema di attualità. Poi ecco, per chi non conosce la storia del viaggio o della costruzione, vale la pena rispolverarla, perché insomma già la partenza e la costruzione non dava dei segnali che probabilmente qualcosa di sarebbe stato un parto difficile, diciamo così. Quindi
possiamo linkarla poi sui nostri profili Instagram,
sì,
va,
certo.
Che così lo trovano direttamente, perché magari uno entra nel sito, smanetta un po', ci sono 1000 articoli interessanti, magari non arrivano dritti.
Sì, sì, la linkeremo. E poi quella puntata di sabato, per tornare alla Pasqua, è dedicata proprio all'isola di Pasqua.
Questa che arriva?
Quella che arriva, sì, sabato prossimo.
Ah, quindi facciamo un'anticipazione, yeppa, noi.
Sì. Cercheremo di non andare col Titanic sull'isola di Pasqua, insomma, per non fare confusione.
Bella, bella, l'hai scritta tu.
Sì,
mai
però cercavo di cestinarla, ma purtroppo l'ho detta.
Perché? Dai, portami in questa bellissima isola,
isola
al largo del Cile. Un viaggio allucinante per arrivarci, tra l'altro.
Sono 3700 chilometri dal Cile, quindi ci vuole un po'. Ma è possibile.
Allora ti riporto nel 1994, quando come evento di Pasqua arrivava questo film tanto atteso, Rapa Nui, prodotto da Kevin Costner.
E dal regista di Robin Hood, un nuovo film mito, il grande evento di Pasqua.
Dovete aiutarmi a fare l'impossibile.
Dopo Balla coi lupi, il grande cinema apre una nuova frontiera. Nella terra più lontana, la leggenda degli idoli, l'avventura degli uomini più misteriosi della storia. Per loro, l'isola di Pasqua era Rapa Nui. Per diventare capi, bisognava vincere.
Se tu perdi la gara...
Per essere felici, era necessaria lei.
Eravamo amici una volta. È la nostra occasione.
Tanto da vedere lui sacrificato.
Jason Scott Lee, Isai Morales, Sandrine Holt. L'amore e l'avventura nell'isola più lontana del mondo. Rapa Nui.
Rapa Nui, tanto, tanto magico questo film. Rapa Nui, che è il modo... con cui si chiamava l'isola.
Sì, è il nome dell'isola prima dell'arrivo dei coloni, quindi da parte di questa popolazione originaria della Polinesia che ha occupato l'isola prima dell'arrivo dei primi. Il primo è stato un esploratore olandese che nel 1722, tale Jacob Roggeveen, se lo pronuncio in maniera corretta, è arrivato con un'imbarcazione, una piccola flotta, alcune persone ovviamente, e ha messo piede sull'isola. Era il 1722, il 5 aprile di quell'anno, proprio nel giorno di Pasqua, ed è per quello che l'isola si chiama così attualmente qui da noi.
Una terra vulcanica dispersa nel cuore dell'Oceano Pacifico, a circa 3.700 chilometri, come ci hai detto, dalle coste del Cile. Insomma, difficile anche raggiungerla. Un mondo diventato famoso per queste gigantesche statue in pietra, i Moai, che alcuni hanno detto fossero essere state posate dagli extraterrestri, perché erano dei monoliti così grossi, così imponenti, che era impossibile che degli indigeni riuscissero a creare delle statue del genere.
Sì, è una delle teorie che è circolata negli anni. Si riteneva impossibile la costruzione o la creazione di questi monoliti da parte degli indigeni, e soprattutto si pensava fosse impossibile spostarli, perché sono dei blocchi di pietra di 4 metri di media d'altezza. Uno dei più grandi arriva fino ai 10 metri.
Esatto, 80 tonnellate a statua.
Esatto, ed è interessante perché alla fine, grazie agli studi e alle ricostruzioni, si è capito come qual è la teoria più precisa, più idonea per spiegare come siano stati costruiti e spostati, ed è quello che anche mostreremo sabato nel documentario. Quindi non lo anticipo troppo qui, ma è veramente interessante perché dobbiamo tornare indietro di qualche secolo e immaginare che gli strumenti di allora non erano quelli che ci sono adesso per creare queste opere così importanti.
La cosa che mi ha incuriosito tra tante, perché affascina da sempre quest'isola, è nata, pare, da un punto caldo del mantello terrestre con eruzioni su eruzioni, lava basaltica, che poi ha creato questa struttura unica. Sono tre vulcani principali che formano una specie di triangolo naturale, come se l'isola stessa fosse un simbolo sacro scolpito nella terra. Avevo letto questa cosa.
Difatti quello che si legge è che possiamo dire sono vulcani non più in attività, ma la fuoriuscita di materiale ha fatto sì che questa isola emergesse poi dall'acqua alcuni milioni di, 700.000 anni fa, grosso modo si stima, ed è a questa attività terrestre, vulcanica, che dobbiamo la presenza dell'isola di Pasqua in quel luogo del pianeta.
Quindi non possiamo soffermarci, non possiamo staccare il nostro biglietto di sola andata per il cuore del mistero. Mi porti già via dall'isola di Rapa.
No, abbiamo alcuni segreti interessanti, perché non tutti sanno che uno dei farmaci più promettenti per l'elisir di lunga vita arriva proprio dall'isola di Pasqua, è stato scoperto lì.
Ma
quasi per caso.
No, mi ci
Inizio
devi portare.
Come stai?
Tra poco.
Va bene.
Voglio andarci.
Spegniamo il ciel, stiamo offline. Che diventa dei tuoi amici che non tornerai. Da loro che diventa dai, andiamo a cena fuori.
Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa cosa siamo? Solo amici? Che diventa che facciamo? Ma tu lo dici a tua madre che vorrebbe poi uno benestante. Non sarà contenta che tu esci con un cantante. Dimmi, dimmi cosa importa che diventiamo. Godiamoci il momento anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così.
Ti amo.
Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica. Una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Bella, bella.
Che ci lega, lega, lega. E si finisce con un ehi, tutto ok, che diventa chi è lui, chi è lei, che diventa che i miei non piacciono ai tuoi, che diventa che mi dici,
dai, fai come vuoi,
che diventa che poi pensi che ti abbia tradita, vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che è solo un'amica e con il terzo dito mi indichi l'uscita, che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo, che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo, ma tu mi visualizza, dimmi perché mi hai ghostato. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica. Una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Bella, bella.
Che ci lega, lega, lega.
Bella,
che ci lega, lega, lega. Che ci lega, lega, lega.
Bella.
Che ci lega, che ci lega, che ci lega.
Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica. Una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Volevo raccontarti un inizio che avevo trovato sull'isola di Rapa Nui e poi invece siamo nelle tue mani per tutte le curiosità invece legate all'isola più scientifiche, ma non solo, perché visto che hai fatto anche tu una bella ricerca ci sono tante curiosità molto intriganti.
Sì, sì.
Allora, posso parto? Allora, l'isola di Pasqua, secondo la tradizione orale, il primo re e fondatore fu questo signore che si chiama Otumatua, arrivato con due canoe doppie da una terra lontana, da Hiva, questo ti risulta? Guidato in sogno dagli dèi, avrebbe colonizzato Rapa Nui e dato origine a diversi clan, una sorta di Noè polinesiano, possiamo chiamarlo così, che è venuto dal mare e inizia questa nuova civiltà. Poi c'è un culto dell'uomo uccello. Una delle leggende più affascinanti che ho trovato è quella del Tangatamanu, l'uccello uomo. Ogni anno i capi delle tribù sceglievano un campione che doveva nuotare fino all'isolotto di Motu Nui, recuperare il primo uovo di sterna e tornare indietro, comodissimo. E chi riusciva diventava il leader spirituale dell'anno. Una tradizione che mescola un po' tutto, religione, coraggio, connessione. Queste sfide le abbiamo viste anche nel film in qualche modo, no?
Sì, esatto, viene riproposto, beh, questa tradizione se ne parla proprio nel film che abbiamo sentito prima.
A me intrigava quella degli extraterrestri e degli alieni, la teoria più pop, più controversa, secondo cui alcuni teorici del complotto raccontano che i Moai, queste statue enormi di pietra di cui abbiamo parlato prima, quella testa gigante, sarebbero state create con l'aiuto degli extraterrestri. Un'idea che nasce dal fatto che ancora oggi non è chiaro come questi antichi abitanti siano riusciti, come abbiamo spiegato prima, a trasportare dei massi di pietra da 80 tonnellate e piazzarle lì. Va detto che prima di loro c'erano le piramidi, abbiamo fatto ben altro come storia dell'umanità, però anche lì ci sono le varie leggende, forse per creare questo mistero. È vero che sono inquietanti queste statue.
Sì, beh, sono imponenti, hanno un certo fascino innegabile. La questione legata, beh, alla costruzione con gli extraterrestri ritorna regolarmente, anche perché è qualcosa che forse vogliamo, qualcosa in cui si vuole credere per certi versi, però ecco, le prove o i risultati attuali chiaramente non diciamo che scartano questa ipotesi e vanno più su altre piste. La cosa, magari un aspetto legato ai Moai, che sono ritenuti chiaramente delle opere sacre legate a un po' agli antichi antenati, eccetera. Magari non si sa che molti di questi sono stati anche sono caduti un po' per terremoti, ma sono anche stati distrutti. Quando sono arrivati i coloni, anche se hanno permesso lo studio e la conoscenza dell'isola della civiltà, allora residente, ecco, hanno portato anche tutta una serie di aspetti negativi, come delle malattie che sono arrivate dal continente sull'isola, hanno anche indebolito la popolazione, alcuni indigeni sono stati portati come schiavi sul continente, quindi e alcuni Moai sono stati anche distrutti, anche spostati e portati da lì in alcuni musei sono presenti, quindi non è tutto positivo quello che è avvenuto su quell'isola, se guardiamo
sempre legato al mondo occidentale quando c'è qualcosa di negativo,
soprattutto se guardiamo dal punto di vista della popolazione indigena. È un aspetto curioso che una delle teorie diceva: la popolazione indigena ha creato una specie di disastro ecologico perché si sono autodistrutti. No, non è così, alcune ricerche dimostrano che vivevano in sintonia con l'ambiente, e una popolazione di 2.000-3.000 abitanti, e poi sono subentrati altri problemi legati un po' alla colonizzazione.
Fantastico. Avevi già sentito notizie solo positive sulle colonizzazioni?
Chiedo per
un amico.
È chiaro che è una storia un po' triste da questo punto di vista. Cerchiamo adesso di svoltare, guarderemo la storia della rapamicina, che è questa sostanza interessante scoperta proprio sull'isola di Pasqua.
Quella dell'eterna gioventù.
Sì. Quella che fra un milione e passa di anni ci permetterà di vedere la cometa.
Come ecco.
Saremo ancora qui ogni mercoledì a parlare meglio tardi che mai.
Quando non esisteranno più le radio.
To the
Bob Sinclair all'interno di Meglio Cardi. E poi abbiamo anche un piccolo racconto, perché partiamo da lì, da che cosa si è scoperto sull'isola di Rapa Nui.
Sì, beh, una delle...
Non Ratatouille,
come stiamo dicendo fuori onda, che quello è un altro film, un'altra animazione.
Questo è l'umorismo, signori e signori, di un biologo, abbiate pazienza. Vabbè. Hai fatto cominciare a piovere, è colpa tua, te
esatto,
dico.
Vabbè, era per chiarire che non ci sono somiglianze tra i due film, no. Chiaramente, nemmeno tra la storia. Torniamo a una scoperta importante. Una scoperta importante.
Scusa.
L'abbiamo persa.
Ratatouille, Rapa Nui, adesso non riesco più a dirne uno.
No, adesso sbaglieremo sicuramente. Però ecco, una sostanza di cui si parla nel mondo della ricerca al giorno d'oggi è la cosiddetta rapamicina. E il nome, capirete, deriva proprio da Rapa Nui. È una sostanza scoperta isolata da un batterio presente solo sull'isola. E, sono dei ricercatori, una spedizione canadese, che nel 1964 stavano studiando anche il terreno dell'isola, lo volevano fare prima della costruzione dell'aeroporto per essere sicuri di non avere troppe influenze esterne. E in particolare leggevo che si stava cercando di capire come gli indigeni, pur spostandosi regolarmente a piedi nudi sull'isola, non avessero mai problemi legati al tetano. Ecco che c'è stata tutta una storia che ha permesso poi di studiare in laboratorio, una volta portati i campioni negli Stati Uniti o appunto in Occidente, diciamo così, di studiare i campioni, hanno visto questo batterio e si sono accorti che ha una sostanza, la rapamicina appunto, che ha delle proprietà interessanti, tiene lontani, cioè può combattere i funghi, può alterare, si è visto che poteva alterare la crescita di alcuni funghi, e allora è stata isolata, estratta, e si è visto che è un potente immunosoppressore che viene attualmente utilizzato. Quindi nei casi di trapianto d'organi, per prevenire il rigetto, ecco che la rapamicina diventa già un farmaco prescrivibile. Poi in più alcune ricerche hanno dimostrato, soprattutto a partire dal 2009, con una ricerca che ha avuto un eco grandissimo a livello mondiale, che poteva allungare la vita di alcuni topi di laboratorio e migliorarne anche la salute in generale. Allora da lì, chiaramente, visto che hanno provato su dei mammiferi, si sta cercando di testarla in vari modi per capire in che modo potrebbe aiutare l'essere umano a vivere più a lungo e meglio. Quindi è uno di quei farmaci di cui si parla attualmente per allungarci la vita. E non ancora tutto è chiaro, insomma.
Nel giardino se ne parlerà?
Nel giardino accenniamo questa storia, ma stiamo preparando un articolo per il web, quindi su RSI Info sarà disponibile un approfondimento di questa storia. Va detto che non è ancora utilizzabile per l'essere umano come farmaco e come elisir di lunga vita, perché ci sono comunque, sono stati riscontrati degli effetti secondari non gradevoli, che vanno prima studiati e va capito se effettivamente è somministrabile a questo scopo oppure no. Magari aspetto una notizia curiosa ancora legata a questo farmaco, è che c'è chi sta lavorando per capire se sui cani ha un effetto per allungare la vita dei nostri amici a quattro zampe. Quindi c'è anche questo progetto in corso e ci sono dei risultati promettenti. Insomma, se ne fa un gran parlare, sicuramente ne riparleremo ancora in futuro.
Sai cosa penso che sia la paura dell'effetto negativo? Tu metti che la assume il vicino di casa Rantego e dici no, cioè, speriamo che si estingua a breve, invece salutiamo i vicini di casa, e dici invece ha assunto la rapamicina, cioè still alive, cioè Highlander a vita, e tu dici no.
Vicino di casa Rantego, dopo lo chiama Rantegai, anche perché anche
esatto,
questo viene.
Esatto.
Ci sono degli effetti, vanno tenuti sotto controllo, vedremo se si arriverà lì oppure
non
no.
Non devi fare sempre il serio, era una battuta, era una battuta
ma
per
sai
dire.
Che dopo quando sono dentro nel camice da laboratorio non faccio fatica a uscire.
Scusa. Allora, dal camice, hai visto che c'è stato il Coachella Festival, uno dei festival più fighi del mondo?
Ne ho sentito parlare ma non ho seguito.
Questo weekend c'è stata una grande performance di un grandissimo artista che ha soltanto 22 anni, quindi la la pamicina non ce l'ha bisogno. Mm-hmm. Benson Boone, noto per fare i salti mortali, secondo me faceva ginnastica artistica, non ha avuto una grande carriera lì, però aveva un grande talento musicale e ha unito l'utile e il dilettevole, per cui nei suoi concerti salta come una cavalletta e fa i salti mortali dal pianoforte. In questo caso non solo costumi scenografici glitterati, lui si strappa, fa cose iepa, ma si è esibito in una capriola eccezionale, ma poi che ha dato un anticipo, perché lui ha fatto un omaggio a Freddie Mercury e con una ospitata d'eccezione è comparso dal sottosuolo, così in mezzo avvolto nelle nebbie, il grande Brian May. Ti posso far sentire questo momento?
Certo.
Questo è Benson Boone.
Grande canzone.
Si era messo un manto da re come faceva Freddie. Mm-hmm. E poi a un certo punto dal sottosuolo sbuca. Senti?
Sento.
Adesso qua ha fatto il salto mortale, tutti vanno in visibilio. Mamma mia.
Una delle mie canzoni preferite, tra l'altro, per inciso.
Signori, dietro alla chitarra il grande Brian May, dei Queen, un grandissimo momento, un grandissimo omaggio a un grande senza rapamicina, eterno, magico, straordinario e unico, Freddie Mercury. E allora l'ho detto perché avevamo in scaletta Benson Boone con la sua nuova Lo Sfumo, ma se vi capita, cioè la chitarra di Brian May, maestro, scusami, ho parlato sopra di te. Cioè, pelle d'oca questo momento al Coachella, sì. Andava detto perché era di grande attualità. E allora Benson Boone, ce lo ascoltiamo, noi torniamo tra un attimo. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. To see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Abbi il coraggio di fare queste battute in diretta. Vai, 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 fallo, fallo.
Qual era? Quella di Freddie e Brian May, no?
Sì, non la facciamo. Meglio,
no, meglio Freddie che mai, non era proprio, non, fatto ridere prima, ma
è in impiegabile Freddie Mercury.
No, è chiaro, poi ti ho detto, anche per me è una delle grandi canzoni che ascolto regolarmente ed è proprio
è una grande
intensa.
Icona, lui è lui, un grandissimo sì. Che tra l'altro ha scelto di fare la sua dipartita da questo pianeta proprio in Svizzera, Montreux che lo celebra. Bisogna fare così, bisogna fare qualcosa in più, dobbiamo raccontare delle storie nelle prossime puntate di Emilio Cardi. Tra l'altro, ascolta, arriva la Pasqua, adesso ci arrivano i messaggi dall'interno 5, dice ma scusate ma non parlate della colomba pasquale, perché è il simbolo della colomba? Allora pensiamo che si debba tornare al racconto della Genesi. Dopo il diluvio universale, Noè manda la colomba a cercare la terraferma e quando torna col ramuscello d'ulivo nel becco diventa il segno che la pace è tornata tra Dio e l'umanità, perché gli erano girate un po', ha fatto venire l'acqua alta, insomma si sono dovute organizzare per salvare le varie specie. Ha detto guarda che delusioni questi umani, secondo me doveva affondarci punto e stop, ma è arrivato Noè che ha fatto il disastro e ci ha salvati. Vabbè, da lì la colomba è diventata un simbolo di pace e di speranza, perfetto per la Pasqua, sì, festa della rinascita, del rinnovamento. E poi c'è il Nuovo Testamento che racconta del fatto che durante il battesimo di Gesù lo Spirito Santo discende come una colomba e quindi anche un segno divino puro che unisce il cielo e la terra. La Pasqua come festa cristiana che celebra la risurrezione di Gesù e la vittoria della vita sulla morte, quindi la colomba, simbolo perfetto. Ma perché la mangiamo sta colomba? Il dolce della colomba pasquale pare che sia nato come simbolo in Lombardia negli anni 30.
Strategia di marketing, insomma,
sì,
anche un po'.
La Motta pare che abbia inventato la colomba, gli stessi del panettone, hanno detto c'è che film la colomba. Cioè, ma perché volevano un dolce fratello del panettone per il periodo della Pasqua, hanno scelto la colomba come forma per il suo significato simbolico, si immagina, no? Per lo stesso motivo. Posso fare anche la frase?
Certo.
No, a Pasqua la colomba non è solo un dolce, è un messaggio di pace, di rinascita. Uno ti regala la colomba e ti manda un messaggio di pace.
Certo, è un po' la tradizione, no? Quindi anche lì poi ci sono tutte le varianti, chi preferisce la colomba con i canditi, senza farcita, insomma c'è di tutto e di più. Viene ancora vissuta come momento di condivisione della pace. Quello è, ecco, una tradizione che è rimasta ancora attiva. Adesso abbiamo un po' anche capito da dove arriva il simbolo. Beh, il simbolo della colomba lo conosciamo.
E però ci sono tre animali, cioè c'è la colomba, c'è il coniglio e sì. L'uovo. L'uovo, ok, simbolo della nascita, no? Dall'uovo stup, sì. Sbuca il pulcino.
Come fa l'uovo?
Stup. Così. Okay. Ma il coniglio?
Allora cominciamo con l'uovo, perché magari anche questo, l'uovo è associato al simbolo di fertilità, di vita, insomma sappiamo benissimo cosa rappresenta, ma c'è anche, si diceva che anche qui da noi durante la Quaresima non si poteva consumare uova, ma chiaramente le galline continuavano a produrre le uova, allora ecco che per conservarle si facevano cuocere, quindi si tenevano sode, e c'è chi poi le cuoceva anche con delle erbette, insomma da lì la tradizione di cuocere le uova, colorarle per poi farne anche questa, anche un po' la caccia al tesoro tradizionale. È chiaro che abbiamo anche il coniglio, quindi lo sappiamo.
Torniamoci tra un attimo, creiamo la suspense.
Sì,
coniglio.
Così ti diamo se l'idea. In ogni caso possiamo lo spoileriamo, diciamo una cosa,
no,
che...
No, appunto. No, crea una frase.
Cioè, il coniglio e le uova non sono biologicamente legati.
Mi vuoi distruggere un mito? Cioè il coniglio non fa le uova, Cristian?
I bambini all'ascolto, abbattevi le orecchie.
Io una volta l'ho visto il coniglio che sgumava in giro per Biasca. Sai che io ho questa
ma
convinzione.
Ma portava le uova?
Sì.
Allora era un ornitorinco. L'unico mammifero
che fa le uova, è vero?
La radio sta dicendo che è meglio se l'estate in casa. In giro c'è qualcuno che non è venuto nelle vostre polaroid. Niente santi, né assassini. Ma comunque una cosa sola, non aprite agli ospiti un po' scomodi. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare e sembra che in città ci sia qualcuno che non è finito mai in TV. Niente carne da partito, né vendaggine di mercato. State, ce lo dite, quando siete di fronte alla scritta sul muro. Sul muro. I ragazzi sono i ragazzi sono i ragazzi.
sempre stati e chi sarete poi. C'è chi suona fuori coro, ma non parlate con lo straniero, con chi passa e vi saluta proprio al centro di quel vostro brutto pensiero. Pensiero. Guardate i ragazzi, sono 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 in giro. I ragazzi, sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro.
Sono in giro come canta in Liga, i conigli sono in giro, ma i conigli, cioè tutto l'anno di conigli, nel senso di chissà perché uno dice codardo e dice coniglio, perché scappa a gambe veloci. Vabbè, ma noi vogliamo celebrare il coniglio, quello di Pasqua, e uno dice ma che sembra un po' un simbolo che non c'entra in niente, no? È fuori luogo. Invece no, ha una storia affascinante che mi spiegava anche Christian. Il coniglio fin dall'antichità è stato simbolo di fertilità, è un animale che si riproduce molto velocemente. Adesso non fatevi visualizzare metafore sui conigli, che l'abbiamo tutta in chiaro. In molte culture pre-cristiane era associato alla primavera, perché lo vedevi in primavera, risveglio della natura, poi zampettante in giro per i prati pieni di fiori, e celebrava anche la risurrezione di Cristo durante la Pasqua, la rinascita della vita, e chiaramente ha adottato il coniglio come simbolo della nuova vita che sboccia durante la stagione primaverile. La tradizione però ci riporta a quella anglosassone. Vuoi dirmi qualcosa? Perché in inglese si dice Easter Bunny, per esempio,
sì,
o Easter per dire Pasqua,
ma anche Ostern in tedesco, quindi è vero che viene da una, questa parola, da una dea anglosassone, se la pronuncio giusta, con l'accento sulla E, Eostre, viene da lì, quindi è una dea associata un po' alla fertilità, i festeggiamenti in suo onore si tenevano soprattutto in primavera, quindi in questo periodo, ed ecco che era spesso raffigurata o attorniata da lepri e conigli e o conigli proprio come simbolo di fertilità. Poi questa immagine del coniglio della fertilità è arrivata fino ai giorni nostri, ed ecco perché abbiamo un po' di accavallamenti, diciamo così, di simboli.
In questo caso acconigliamenti.
Sono stato elegante a dire accavallamenti, ma però era bellissimo, me la
segno.
Fatto sta che, ecco, abbiamo questi simboli che arrivano dalla tradizione cristiana e dalla da tradizioni antecedenti, quindi abbiamo diversi simboli, vanno un po' capiti, e anche capendo un po' l'origine, da dove arrivano, insomma. Però è aspetto curioso ed è innegabile, lo sappiamo, i conigli e le lepri hanno la possibilità di riprodursi in maniera piuttosto rapida.
E fanno le uova. Per Pasqua almeno.
Ecco, questo lo possiamo smontare, chiaramente tutti lo sanno, ma è curioso, magari abbiamo accennato prima, c'è un gruppo di mammiferi che produce le uova, di cui fa parte anche l'ornitorinco, ci torneremo magari in una prossima puntata di Meglio Cardi che Mai.
Ma allora scusa, non poteva essere l'ornitorinco che portava le uova di Pasqua?
No, perché non arriva, vive in zone in cui questa tradizione, non vive nelle zone in cui è nata questa tradizione. Insomma.
Poi dovrebbe spostarsi con l'acqua, no, non è vero che lui sta un po' fuori e un po' dentro l'acqua. No?
Eh sì. Comunque una cosa che volevo aggiungere sempre su conigli e uova, sì, è che prima abbiamo detto le uova venivano cotte per garantirne la conservazione e poi venivano consumate nel momento in cui si poteva tornare a consumare queste uova, e corrisponde questo periodo a quello che viviamo, cioè il mese d'aprile, mm-hmm, anche in cui erano più frequenti le osservazioni di conigli e lepri nei campi. Quindi ecco che c'è un po' una convergenza tra il coniglio che arriva dalla dea Eostre a quello che si osservava direttamente sul campo.
Sul campo, del campo, va bene. E a proposito di uova, la celebrazione dell'uovo come rinascita è legata anche alle famose, ricordiamo, le uova di Fabergé, no? Dice, sì. Aspetta, c'era stata delle esposizioni, le famosissime uova di Carl Fabergé, vissuto tra il 1846 e morto nel 1920. Lui era un orafo, un gioielliere russo famoso per queste creazioni magnifiche, e la sua fama era legata principalmente alla creazione di queste uova pasquali sfarzose che lui realizzava per la famiglia imperiale russa alla corte dello zar Alessandro III e poi di Nicola II. Fabergé era stato incaricato di realizzare queste uova di straordinaria bellezza e complessità, con sorprese nascoste all'interno, che potevano diventare anche dei portagioielli dopo, ma ci metteva queste sorprese. Fabergé creò 54 uova pasquali imperiali, ne sopravvivono oggi 43, realizzate con materiali preziosi, dall'oro al platino ai diamanti allo smalto, e ogni uovo era un capolavoro in miniatura, spesso con un meccanismo segreto che nascondeva delle piccole sorprese, mini gioielli, miniature di scene o animali, e ogni uovo aveva un tema diverso e rifletteva questa maestria artigianale e poi il lato estetico e l'opulenza e il potere, insomma, della Russia di quei tempi.
Sì, è una delle, come dire, delle storie che si sentono raccontare dalla tradizione. Pare che l'idea di mettere una sorpresa all'interno delle uova di cioccolato venga anche da queste uova di Fabergé, perché contenevano queste miniature preziose. Quindi pare che sia anche quella parte dell'origine, non l'unica spiegazione, ma sicuramente una di quelle.
Hace ya un tiempo que no hablamos, ¿para qué? Si ya no hay nada que contarnos, esta vez seremos de aquellas historias que será mejor no repetir. Ya hoy he visto una pareja que iba caminando, cogidos de la mano por un mate sano. Me he acordado que tú y yo estamos mejor así. Y si te digo que hoy pasa por tu barrio, ya no me daba pánico, y creo que empiezo a estar mejor, siempre con calma, todo con calma, siempre con calma, todo con calma. Si te soy sincero, ya no tengo ganas de escribirte una canción, pero aquí estoy. Puede ser que ahora en mi vida no haya drama, pero lo prefiero así, así. Sé que no estás soltera, pero a mí eso me da igual. Ya no quiero más problemas, soy feliz tal cual estás. Niña, no te compliques, es más fácil así. Cuida con lo que pides. Y si te digo que hoy pasa por tu barrio, ya no me daba pánico, y creo que empiezo a estar mejor, siempre con calma, todo con calma. Todos los recuerdos que me quedaban van apareciendo y luego se apagan.
Salutiamo anche l'interno 7, dice: posso togliere tutta la poesia? A me viene in mente il coniglio alla ligure, bello rosolato con i pinoli, le erbette tritate, le olive taggiasche. Tra l'altro ancora un excursus rapidissimo per quanto riguarda le festività. Abbiamo detto ci sono degli animali che ruotano attorno alla festa della rinascita, c'è anche il controverso tema del capretto, che io non mangio per scelta, non voglio mangiare capretti, però è un simbolo di sacrificio e purificazione che ci riporta al tempo della Pasqua ebraica. Nel giudaismo si celebrava l'uscita degli ebrei dall'Egitto, è uno degli elementi centrali di questa festività, era l'agnello pasquale, l'agnello che veniva sacrificato e mangiato durante il pasto rituale come segno di purificazione e di alleanza con Dio. Quando il cristianesimo poi si è evoluto, questo sacrificio è stato associato al sacrificio di Gesù, che viene definito agnello di Dio, e questo lo ritroviamo anche nelle prediche per chi va alla celebrazione della messa e anche nelle tradizioni cristiane. Ecco, così abbiamo fatto un vago excursus, ma c'era ancora una curiosità bellissima.
C'era una curiosità in sospeso, un articolo, una ricerca scientifica di fine 2024 dell'Università di Ginevra, che risponde, da una risposta all'eterno dilemma se è nato prima l'uovo o la gallina, ed ecco che la risposta è che è nato prima l'uovo, nel senso che studiando un organismo unicellulare molto antico presente sul pianeta ancora prima della comparsa degli animali, diciamo superiori, chiamiamoli così, ecco, si è visto che è in grado di moltiplicarsi o di fare, cioè di avere degli sviluppi che ricordano lo sviluppo embrionale che possiamo osservare all'interno di un uovo. Quindi la ricerca dice che sostanzialmente i meccanismi di essere uovo, dello sviluppo tipico dell'uovo, esistono sulla Terra ancora prima dell'arrivo delle galline o di altri animali che fanno le uova. Quindi abbiamo anche svelato questo mistero.
Anche
dell'Università di Ginevra.
Caspita, ecco, questo era molto interessante, grazie per averlo condiviso.
Va bene.
Ti scrive Ampelman e dice: ciao, sono Ampi, hai in mente il signore che il nostro inviato da Berna? Dice: la storia del coniglio riassunta. Heidi doveva scendere a Glarona per vendere le sue uova, ma si è presa una ciucca memorabile ai monti e non si è alzata. Il coniglio Peter, preso dal senso del dovere, si è avviato lui verso il fondovalle con il carretto, ma i conigli non possono correre in discesa e è rotolato rovinosamente tra le bacche, rovi e torte di mucca, colorando e rompendo le uova. Arrivato al mercato aveva uova colorate, uova impacchettate, alcune non proprio di cioccolato. Il tempo poi ci ha ricamato sopra il romanticismo commerciale. Questa è la tradizione da Berna del signor Ampelman, che ringraziamo.
Sì.
Ma peggio ancora è la riflessione finale del nostro biologo di fiducia, così chiudiamo qui, poi lo mando in castigo e ci troviamo dopo Pasqua.
Ma non so come dirla, è che chiaramente quando
libero.
Quando vedi un oggetto creato da Fabergé ti dicono le belle, certo, le neuf.
Basta, castigo.
Castigo subito. Ci sentiamo fra 2 settimane.
Certo, per forza dobbiamo riprenderli, poveri uomini. Vi lasciamo il succo d'ananas. Chiello Achille Lauro, ciao, io vi do appuntamento a domani. Grazie Cristian.
Ciao, ciao a tutti.